Dicevo, quindi, che questa commissione pubblica per il nostro Lange è decisamente di grande prestigio. E non ho specificato, perché magari molti di voi lo ricordano dai precedenti incontri, ma è bene dirlo per chi è al primo incontro, che la chiesa di San Francesco da Paola, che oggi è una chiesa parrocchiale appunto, e per questo così l'ho indicata nella didascalia, non nasce come parrocchia, era una chiesa di fondazione ducale voluta da Carlo Emanuele I, ma poi di fatto realizzata sotto la reggenza di Cristina di Francia, e che viene affidata all'ordine dei Minimi di San Francesco da Paola, un ordine che aveva le sue origini tra fine 400 e inizio 500, che era stato protetto fortemente dalla corona di Francia. Ecco perché tutte le principesse francesi che si imparentano con Casa Savoia si riconoscono in qualche modo nella chiesa di San Francesco da Paola, perché era un po' la chiesa dei francesi, tra virgolette. Non a caso, scusate, l'altare patrocinato da Anna d'Orléans viene dedicato a Santa Genoveffa, santa protettrice di Parigi, quindi un richiamo diretto alla Francia. Perché l'altar maggiore invece era stato appunto fatto costruire negli anni 60 del 600, tra gli anni 40 e 60 del 600 da Cristina di Francia, quindi, come dire, l'area di maggiore importanza era già stata occupata. Le cappelle laterali concesse alla nobiltà di corte, quella alla destra dell'altar maggiore era del cardinal Maurizio e della principessa Ludovica, poi sua moglie, e quindi quello che rimaneva disponibile era l'ultima cappella prima dell'ingresso, e quindi Anna d'Orléans l'acquisisce e lì si piazza. Il nostro, qui vediamo, abbiamo una veduta con l'altare di Santa Genoveva, l'altare marmoreo, la pala di Santa Genoveva. Scusate, preciso un fatto, voi lo vedete tutto giallo, ma le foto sono tutte a posto, è un problema di conversione, eh? Quindi chi vuole poi prendere le immagini le troverà del colore giusto. Qui ai lati vediamo le due tele realizzate dal nostro Lange, dal nostro pittore, che qui in questo angoletto col puttino che regge questo cartiglio lascia anche memoria di sé. L'iconografia di queste due tele è molto interessante perché ci riconduce alla dimensione del mecenatismo di Anna d'Orléans e alla dimensione di nuovo di celebrazione sabauda, che mai doveva mancare, anche perché già un inno a Parigi come questo, in un momento in cui c'era la guerra di successione spagnola ed eravamo, e Vittorio Amedeo II aveva preso posizioni contro Parigi, come dire, era già sufficientemente pesante. Guardate le date, 1690-1704, siamo tra la guerra della Grande Alleanza e la guerra della successione spagnola, tutti e due conflitti europei in cui Vittorio Amedeo II, dopo una prima apparente alleanza con la Francia, gira completamente le spalle e si allea con l'impero contro la Francia. Tanto è vero che si arriverà, come sapete, nell'estate del 1706 all'assedio di Torino, quindi ecco. Fatto questo piccolo inciso storico a chiarimento, le due tele laterali, dicevo, sono importanti perché? Perché in quella di destra viene rappresentata Sant'Anna con la Vergine Bambina che la educa. Ecco quindi il richiamo alla committente, che si chiamava appunto Anna d'Orléans. Così, sulla destra, viene presentato dalla Sacra Famiglia Gesù Bambino a al beato Amedeo IX di Savoia. Quindi ecco che ricomponiamo in qualche modo l'equilibrio, se tanto abbiamo fatto pro Francia, ci mettiamo almeno il beato dinastico per eccellenza a, come dire, tamponare la situazione. Tra l'altro questo dipinto, insieme alla rappresentazione del beato Amedeo IX, che proprio in questo nel primo decennio del Settecento viene realizzata sulla pala del Maratti in San Filippo, sono le prime rappresentazioni del beato ufficiali in Torino, nelle chiese torinesi. Poi ce n'è un'altra anche in San Lorenzo, dopo la canonizzazione, la beatificazione che era avvenuta nel 1677. Quindi siamo in un contesto di culto del beato, di promozione di culto del beato ancora molto vivo. Quindi ecco, una grande committenza. Questa grande committenza non mette al sicuro il nostro Lange. Adesso vediamo cosa gli succede successivamente, perché è interessante, anche se purtroppo Lange lascerà Torino per l'appunto in prossimità dell'assedio del 1706. Non sta col Valfre a confortare i soldati, non è ancora, è amico della congregazione ma non c'è ancora entrato, e in realtà appunto il nostro se ne andrà a Bologna, che non è una città affatto casuale, perché sì, certo è una grande città interessante, crocevia italiano, patria della cultura classicista accademica a cui Lange si è formato anche a Torino e che traspare in queste tele, ma soprattutto è la città dove i Savoia e Carignano si rifugiano durante il periodo dell'assedio. Quindi in realtà lui segue i Savoia e Carignano e segue le amicizie dei Savoia e Carignano, e quindi rimarrà poi a Bologna, che sarà la sua città d'elezione. E qui guarda caso, dopo la fine della guerra di successione spagnola, che chiaramente non è un momento particolarmente proficuo per le attività artistiche, riceve subito delle commissioni per alcune chiese bolognesi, in particolare una purtroppo è perduta, per cui per quello non ho qua un'immagine, che è l'oratorio della confraternita, scusate, di Santa Maria della Libertà, e un'altra commissione per la chiesa di San Procolo. E questa seconda è particolarmente, tutte e due perdute, questa seconda è particolarmente importante perché lui qui lavora per una cappella di patronato di un padre filippino, ma guarda caso, e che questo padre Isolani, che era morto da poco, aveva lasciato delle disposizioni testamentarie, ed era morto tra l'altro, come dire, in odore di santità, poi non se n'è fatto nulla. Il primo beato della congregazione Valfre, però è interessante questo nesso, perché di nuovo vediamo che questo artista si muove lungo i filoni dei suoi protettori, quindi i Savoia Carignano e il legame con la congregazione. E infatti a questo punto entrerà finalmente nella congregazione dell'oratorio e rimarrà poi al suo interno appunto fino alla sua morte, che arriverà molto tardi nel 1756, e morirà sempre appunto a Bologna. La tradizione, una delle sue prime biografie, che viene redatta da un pittore e conoscitore d'arte bolognese, Luigi Crespi, nel terzo quarto del Settecento, una biografia molto lunga, dice delle cose che sono tutte da indagare, perché parla della vocazione del nostro Lange e correttamente la colloca già all'epoca, cioè questa nascita di questa vocazione già all'epoca torinese, anche se poi si concretizza a Bologna. E addirittura dice che come gli è venuta, e qui è un capolavoro, perché dice si vuole che la sua vocazione collaborasse il venerabile servo di Dio, il padre Sebastiano Valfrè, fondatore della Congregazione dei Filippini di Torino. Sappiamo che non lo è stato, ma virtualmente lo era. E capite, questa è una biografia pubblicata e scritta a Bologna, quindi le cose si sapevano benissimo. Avendolo il nostro Lange conosciuto e trattato a Torino, e questo sicuramente sappiamo che è avvenuto, mentre dipingeva nella galleria di quel sovrano. E qui si pone una cosa molto interessante, di nuovo si chiudono dei cerchi, perché se questo è vero, e le ricerche che magari chissà spero di poter fare daranno ulteriori frutti, perché la galleria del sovrano che viene dipinta negli anni 80-90 del 600 è la galleria del Daniele, e quindi è la galleria dipinta da Daniel Seiter, primo pittore di corte, ma guarda caso anche artista gradito e amico della congregazione dell'oratorio di Torino. Vedete che questa gente, mi sembra, come dire, questo quadretto interessante, perché appunto fa capire come la rete di relazioni molto ampia poi permettesse a questi artisti di muoversi, ampliare le proprie reti di conoscenze e lavorare. Difficile dire se veramente Lange ha fatto l'aiuto di Seiter nella famosa Galleria del Daniele di Palazzo Reale di Torino, però è una cosa molto suggestiva. Questo personaggio, il Crespi, che scrive poco dopo che il nostro Lange era morto, e dice molte altre cose che adesso ovviamente vi risparmio perché riguardano Bologna e la sua attività bolognese dopo l'entrata nella congregazione dell'oratorio, però molto probabilmente le informazioni gli venivano di prima mano. Perché? Perché lui dice infatti che la sua fonte è un padre oratoriano che si trovava a Bologna, ma che era di origini torinesi. Vedete il continuo circolare delle persone, che si chiamava padre Perini, il quale appunto, gli aveva fornito di prima mano queste notizie da parte del, perché aveva conosciuto Lange. Quindi certamente sono tutte piste di ricerca molto interessanti, perché appunto ci fanno vedere la complessità delle reti di conoscenze. Una cosa ancora molto interessante che viene detta in un'altra biografia dell'Ange, gode di una fortuna biografica molto fitta, anche se noi oggi questo artista l'abbiamo completamente dimenticato, anche parlo a livello di storia torinese, del resto fa un lavoro importante, se poi ha lavorato anche alla Galleria del Daniele, voglio dire, siamo su una sfera notevole di attività. Questa seconda biografia è scritta nella sequenza di artisti piemontesi, savoiardi, nel senso cioè sudditi del duca di Savoia e poi del re di Sardegna, che viene compilata da un nobile, il conte Felice Durando di Villa, quando viene riaperta l'Accademia Regia di Pittura e Scultura, rinnovata per volontà di Vittorio Amedeo III nel 1778, e il Durando di Villa decide di dedicare una biografia anche al nostro Lange e va oltre. Anche lui dice di aver parlato col padre Perini, questo padre evidentemente molto gettonato e richiesto, il quale sosteneva che appunto il nostro Lange avesse anche lasciato dei quadri alla congregazione dell'oratorio di Torino, però non ne abbiamo nessuna traccia al momento attuale, allo stato attuale delle conoscenze, e naturalmente ne aveva poi lasciate alla congregazione bolognese, e qui mi piace ricordare perché aveva anche realizzato, anche questa purtroppo è un'immagine non attualmente individuata, aveva lasciato una interessante testimonianza iconografica di un altro personaggio importante per la storia dell'oratorio generale e piemontese in particolare, che era Giovenale Ancina. Aveva cioè realizzato un dipinto di grande formato che rappresentava l'Ancina davanti alla Madonna che tiene in braccio il bambino. Un'iconografia anche questa. Mi spiace, non ho illustrazioni perché queste opere o non ci sono più o non sono ancora state individuate, però è interessante perché di nuovo l'iconografia del padre Ancina di fronte alla Madonna col bambino, un'iconografia tipica oratoriana, il culto della Vergine è uno dei temi forti della sensibilità oratoriana. Quindi ecco, come vedete, un personaggio ancora tutto da riscoprire, ma estremamente interessante, con delle vicende anche di spostamenti molto molto ricche. Nella seconda metà del Settecento era veramente un personaggio ancora molto, molto conosciuto, di cui ancora molto si scriveva, ma la sua memoria poi nell'Ottocento è andata sostanzialmente persa. Adesso vediamo gli altri capitoli, perché sennò il tempo corre e non li vediamo. Un altro personaggio estremamente interessante, questa è una vocazione molto tardiva, parliamo degli ultimi anni di vita, è un grande artista della storia torinese e piemontese della prima metà del Settecento. Parliamo del quadraturista Giuseppe Dallamano. Giuseppe Dallamano era un modenese di origine, apparteneva anche egli a una famiglia di pittori e era nato a Modena nel 1679. Ha tutta una formazione come pittore prospettico, come pittore di finte architetture, studia matematica, geometria, di nuovo un sapere solido, anche se questo signore sapeva tutto di matematica, ma non sapeva leggere. E no, è così. A voi sembrerà un'enormità quella che vi sto raccontando, è una barzelletta, ma non è così. Non per solo perché le fonti ci dicono che lui era, conosceva la matematica ma era illetterato, ma studi di una collega e amica che è la professoressa Rita Binaghi, che si è molto occupato di Dallamano e della sua formazione, hanno dimostrato come moltissimo, non così raramente, nell'ambito artistico di pittura e scultura era possibile che ci fossero delle personalità che sapevano fare di calcolo, perché per loro, e sapevano disegnare correttamente, secondo le regole, figure geometriche, perché questo serviva per il lavoro, ma non erano in grado di scrivere una lettera o di leggere una lettera. Era una formazione, come posso dire, disgiunta, ma che tra 6 e 700 non è così rara. Perché voi dite, ma come faceva a imparare? Ma perché ovviamente l'insegnamento avveniva per via orale, non avveniva per via scritta. Cioè per via scritta si facevano i calcoli, ma quello che si doveva imparare non si imparava leggendo, ma si imparava ascoltando e mettendolo in pratica. Quindi un insegnamento per via orale. Ed era possibile, ci sono parecchie fonti, quindi Dallamano non è l'unico, non è un caso eccezionale, che dimostrano questo tipo di carattere, cioè non sapevano scrivere una lettera, ma sapevano calcolare le prospettive. E le prospettive di Dallamano sono, come potete vedere da questo esempio strepitoso che è nel salone del Castello di Virle, ma ne ho messo uno a caso, tanto per fare per farvelo vedere, era un personaggio che dal punto di vista matematico era correttissimo, tanto è vero che uno degli architetti con cui lavorò più assiduamente, che era Bernardo Antonio Vittone, nel primo dei suoi due trattati, parlando dell'architettura applicata alla pittura, citerà come unico esempio di massima eccellenza proprio Giuseppe Dallamano. Quindi un architetto fatto finito altamente letterato da Vittone, viceversa, che nel suo trattato, primo dei suoi due trattati, trattato composto a scopo didattico, cita come esempio più alto di architettura trasposta illusionisticamente in pittura dall'anno. Quindi capite il riconoscimento che gli viene dato. Questo per darvi un primo quadro. Dalla mano ha una prima attività nello Stato Estense, cioè a Modena, dove nei primi decenni della sua attività vive a Modena, si lavora tantissimo per la corte estense, per la nobiltà. E come mai arriva a Torino? Arriva a Torino nel 1717, cioè dopo la fine della guerra di successione spagnola. Arriva cioè nel momento in cui Torino esplode come città da creare, come, da ricreare come capitale del regno, quindi un momento di afflusso fortissimo di artisti, professionisti, personalità. Il punto è, chi è che l'ha chiamato quest'uomo, che aveva già tutta una sua attività, una sua vita a Modena? Non si sa ancora con sicurezza. Molti hanno ipotizzato che sia stato una delle tante, dei tanti professionisti che Filippo Juvarra, come ha chiamato artisti da Roma, da Venezia, eccetera, abbia conosciuto in uno dei suoi soggiorni emiliani, li fa il Dalla Mano, gli fosse piaciuto e l'avesse chiamato. In verità, se noi però andiamo a vedere meglio i primi passaggi, le prime attività che Dalla Mano svolge arrivando a Torino, lo troviamo di nuovo legato ai principi di Savoia Carignano. Sono sempre loro. E no, mi piace sottolineare questo, e non è una mia perversione, perché erano loro i tramiti col mondo oratoriano, riprendo questo discorso. E quindi non è da escludersi che invece l'avessero chiamato proprio loro, ed è facile capire perché. Perché la moglie di Emanuele Filiberto il Muto era una Este, era una principessa di un ramo collaterale dei duchi di Modena. Quindi era banale, se vogliamo, che i Savoia Carignano avessero dei rapporti con Modena e con Reggio, tanto più che dopo la morte del fratello di Caterina d'Este era nata proprio una contesa ereditaria che durerà per circa 20 anni tra gli Este e i Savoia Carignano, proprio per l'eredità di questo personaggio, perché era molto ricco e aveva lasciato molto denaro, molte terre, e tutti le volevano. Alla fine vincerà il Duca di Modena. Però non era così scontato, e per 20 anni la giurisprudenza si diletta su questa causa. Quindi in realtà i principi di Savoia Carignano spesso, o i loro emissari, avevano contatti anche per questa vicenda con la realtà modenese. Dal 1717 in avanti, per tutti gli anni 20, 30 del 700, 40, è un'escalation. Dalla Mano conquista tutte le piazze di corte, pensiamo al Salone d'Onore di Villa della Regina, le piazze degli edifici di culto più importanti del territorio, confraternite, ordini religiosi, palazzi della nobiltà, come nell'esempio che vi ho voluto mettere. Perché conquista tutte le piazze? Perché è l'unico che ha questo stile, cioè l'architettura illusionistica senza l'uso della figura, perché questo è il punto, pura, diciamo così, la sa fare così bene, come scrive Vittone, solo lui. Quindi è un personaggio conteso, richiesto, al punto tale che rinuncia anche a degli incarichi, o che viene chiamato come perito. Ad esempio, viene chiamato come perito quando nel 1736 si deve giudicare della pittura sulla cupola del santuario di Vicoforte. La pittura che era stata realizzata dall'equipe dei Pozzo Valsoldesi non aveva soddisfatto la committenza. Parliamo della committenza di fatto regia, perché il santuario è sotto il patrocinio sabaudo, ma per avere un giudizio sicuro si chiede il parere di Dalla Mano. Mai chiedere questa expertise, perché nel 90, 99,9% il professionista chiamato, se non era amico, socio o conoscente coloro che erano destinatari dell'oggetto della perizia, gliela bocciava il lavoro. E infatti dalla mano cosa fa? Boccia ovviamente il lavoro della cupola di Vicoforte, con tutta una serie dettagliata di osservazioni, ha il pudore di non proporsi come sostituto, tanto è vero che poi le scelte che verranno fatte dai religiosi preposti alla cura del santuario negli anni 40 del Settecento saranno tutte diverse, e arriverà di nuovo un milanese, Felice Biella, con il Rodigino, cioè di Rovigo, Mattia Bortoloni, che realizzeranno il capolavoro di decorazione che a tutt'oggi c'è sulla cupola di Mondovì. Però voglio dire, cito questo episodio per far capire il prestigio a cui quest'uomo era arrivato. Quindi una grandissima carriera, tra l'altro il figlio primogenito viene educato anche egli, Niccolò, alla Unicola, a seconda delle fonti, alla stessa scuola, ha uno stuolo di collaboratori che infatti porteranno avanti questo suo stile ancora anche dopo la sua morte, quindi una carriera strepitosa. Non sappiamo per quale ragione, nel qualche anno prima di morire, dalla mano lascia la sua bottega, il suo studio benissimo avviato, ancora altamente florido, al figlio, che poi purtroppo morirà 10 anni dopo, e decide di entrare nella congregazione dell'oratorio. Evidentemente c'erano dei legami che duravano da tempo, che però, come dire, sono ancora da scoprire, da capire, per cui il nostro entra nella congregazione filippina di Murazzano, una congregazione, una casa che era stata fondata presto, 1646, quindi presto rispetto, diciamo, alle presenze filippine nello stato sabaudo, la congregazione, la casa filippina di Murazzano, aveva costruito la propria sede di fianco, e aveva ricevuto in affidamento un luogo di culto interessantissimo, di culto ovviamente mariano, che è quello che noi oggi conosciamo come Santuario della Madonna di Al. Questo luogo era estremamente particolare, perché la venerazione mariana era molto antica, era una venerazione legata al classico piloncino votivo medievale o tardo medievale, che ovviamente era stato poi incentivato nell'epoca di Controriforma, dalla seconda metà del Cinquecento in avanti. Però la prima devozione mariana, all'inizio del Seicento, quando era stata costruita la chiesa, prima che arrivassero ancora i filippini, era stata sostituita non più una devozione mariana locale, ma questa particolarissima devozione della Madonna di Al, che è una devozione di una Madonna che sta in Belgio. Questo perché? Perché i promotori della costruzione della chiesa santuario, della prima chiesa, perché poi verrà trasformata dopo dai filippini, erano niente meno che gli esponenti di una grandissima, non so cosa dire, ecco, gli esponenti di una importantissima famiglia dell'aristocrazia genovese, gli Spinola, Robetta da niente, i quali avevano dei rapporti proprio tra la seconda metà del Cinquecento e i primi decenni del Seicento fortissimi con le Fiandre, tant'è che uno dei loro più importanti esponenti, Ambrogio Spinola, personaggio straordinario, era stato appunto governatore anche delle Fiandre, quindi chiaramente la devozione si spiega in questo modo. I filippini quando si insediano a Murazzano nel 1646 ereditano questo edificio con questa devozione, ovviamente nulla modificano in questo senso, anzi il culto mariano gli piace tantissimo. Se poi si recuperano antiche devozioni, per quanto mediate con questo inserto internazionale, va bene ancora di più, perché il culto, il recupero dei culti antichi è uno dei pilastri nuovo della religiosità filippina promossa da Baronio, e quindi accolgono volentieri appunto la gestione di questa sede, gestione che manterranno fino alla fine del Settecento, naturalmente fino all'epoca napoleonica. Costruiscono la propria casa di fianco appunto al santuario mariano, ma nel corso della seconda metà del 600 e della prima metà del 700 ricostruiranno addirittura il santuario ampliandolo. E a chi affideranno la decorazione delle superfici murarie? Al Dalla Mano, che è diventato loro confratello, diciamo così. Non è chiara la posizione che Dalla Mano venga ad assumere, perché ci sta pochi anni all'interno della congregazione di Murazzano, entra nel 1756 e muore due anni dopo, quindi lì a Murazzano, però fa in tempo a fare questo, ovviamente coadiuvato da una serie di collaboratori, questo straordinario intervento che è, ecco, la decorazione a finte architetture sontuose di questo strepitoso luogo, veramente suggestivo. Qui vedete la zona del presbiterio, l'altare marmoreo alla genovese, tra l'altro straordinario, per marmi intendo, per i colori dei marmi. Qui il simulacro all'interno della Madonna di Hall proveniente dal Belgio, e vedete intorno tutte le pareti completamente ricoperte dalle finte architetture senza figurazione di Dalla Mano e della sua equipe, proprio il suo testamento, potremmo dire, spirituale. Quindi di nuovo un grande episodio di un artista, tra l'altro dalla grandiosa carriera, che aveva che conclude entrando nella congregazione, lasciando la congregazione nella sede dove si trova appunto un'opera assolutamente straordinaria. Un altro caso, sempre settecentesco, che è più rapido, diciamo, e meno famoso, e poi arriveremo alla chiusa, è quello di un pittore di figura. Un pittore di figura piemontese che si chiama Ignazio Fassina, padre della congregazione dell'oratorio, di cui sappiamo ancora pochissimo, purtroppo, ancora anche questo da indagare, che lascia le sue testimonianze documentate in un'altra sede filippina importante, che è la chiesa appunto di San Filippo di Carmagnola. I padri a Carmagnola arrivano più tardi rispetto al caso di Murazzano, che abbiamo visto prima, arrivano nel 1681, anche qui abbiamo una chiesa preesistente e un culto preesistente trinitario che i padri inglobano, codedicando la chiesa, che simbolicamente, e questo è anche molto interessante, viene costruita subito dopo la fine della guerra nelle forme che vediamo, e in questo contesto poi si inserisce anche l'intervento del Fassina, viene costruita subito dopo la fine della guerra di successione spagnola. I lavori partono nel 1715 e finiranno alla fine degli anni 30 del Settecento. Le notizie purtroppo sono ancora abbastanza lacunose, ma quello che è abbastanza probabile è che per il progetto architettonico di questa chiesa ci si rivolga a uno dei protagonisti dell'architettura piemontese della prima metà del Settecento, che tocca anche alcune sedi filippine, che è il grande architetto di Monregalese, Francesco Gallo, che realizza una struttura, come vedete dalla facciata, monumentale, con una facciata a doppio ordine, una grande navata interna di ampio respiro. Oggi cioè, la chiesa è sconsacrata, è adibita a sede di mostre, eccetera. Tutto quello che è la decorazione pittorica interna viene affidata a questo personaggio. Di questo personaggio conosciamo fortunatamente la data di nascita, 1701, la data di morte, 1769. Quello che ci sfugge è tutto il suo percorso biografico, perché le opere che lui realizza, qui vedete due bozzetti che sono stati venduti all'asta recentemente, che sono due bozzetti per due delle pale degli altari laterali, tutte dedicate al tema mariano della chiesa di San Filippo di Carmagnola. Dicevo, una formazione qualitativamente molto alta, di tipo accademico classicista. Alcune fonti parlano infatti anche di un suo soggiorno, giuro che l'immagine è tutta a colore de bella, di un suo soggiorno a Roma verso gli anni 30-40 del Settecento, però sono anche in questo caso, per perfezionarsi, la grande scuola del Maratti, di Conca, tutti artisti peraltro graditi alla congregazione dell'oratorio e che a Torino mandano dei capolavori assoluti, ma non è un caso che un filippino vada proprio dagli artisti graditi alla congregazione. E però ecco, purtroppo anche in questo caso abbiamo ancora molto da indagare, soprattutto per capire, oltre a questo impegno, dove questo artista abbia operato. Vi faccio vedere un altro bozzetto, vedete sono proprio già i modellini preparatori finiti, addirittura vedete che nella parte alta c'è il segno della centina, cioè proprio sono i modellini da far vedere al preposito per dire ti vanno bene, li realizzo. Questo è con appunto la morte della Vergine. E il tema mariano lungo la navata si sviluppa secondo appunto una tipica sensibilità per il culto della Vergine filippina. Ma ripeto, quello che è interessante di questa, cioè è ancora una personalità da approfondire, perché un artista di questo livello, ripeto, che fa pale l'altare di grande formato, ricche di figure, con una composizione assolutamente corretta, equilibrata, non ha sicuramente lavorato, cioè non ha lavorato soltanto per un'impresa di questo tipo, però ahimè non ha dei biografi come Lange, purtroppo, e quindi bisognerà capire se magari per esempio si è spostato presso altre case della congregazione, magari anche fuori Piemonte, come nel caso di Lange, e per questo in qualche modo non abbiamo una restituzione ulteriore sul territorio piemontese. E proprio, ripeto, l'ho detto ad apertura di questo incontro, sono temi ancora tutti da approfondire e da scoprire. Dedico gli ultimi 10 minuti a un tema annoso che ha interessato molto la critica, perché la chiusa doveva essere un po' pimpante, e cioè, ma Filippo Juvar, questo grande architetto, era un filippino oppure no? Perché dico questo? Perché esiste questa ipotesi ripetutamente proposta dalla storiografia e anche, devo dire, in qualche modo gradita ad alcuni attuali esponenti della congregazione dell'oratorio, vorrei vedere come dire, in merito proprio a questa ipotesi. Allora, qui vi faccio vedere un bellissimo ritratto maturo del nostro Juvar, un ritratto dove lo vediamo intento proprio alla pratica, vedete, del disegno architettonico, sta ripassando appoggiandosi su un album da disegno, una carta con un suo progetto per una specie di, sembra una macchina d'altare, con la penna, e in basso alcuni strumenti, il compasso di proporzione, la riga e strumenti di misura che sottolineano la sua professione di architetto. Naturalmente, ecco, Juvar si esiste una ritrattistica juvariana di cui questo è uno degli esempi più tardi, vedete che si trova a Madrid, e in tutta la ritrattistica Juvara tende a farsi, a rappresentarsi sempre con gli strumenti della professione, abbiamo visto che è un cliché normale, e sempre lo troviamo naturalmente che indossa una veste nera da religioso, però non è la veste filippina, attenzione, non è una veste talare, scura e basta. Ma questo di per sé non è una prova, perché sicuramente Juvara ebbe un rapporto privilegiato con la congregazione dell'oratorio, ma a tutt'oggi, se noi ripercorriamo, come farò adesso io in poche battute, la sua biografia, oggettivamente non troviamo la prova che, di una sua entrata nella congregazione, anche se il rapporto fu fortissimo. Vi faccio solo alcuni brevissimi spot nei 5 minuti che ho a mia disposizione. Allora, Juvara, come sapete, nasce a Messina nel 1678, si forma appunto nella realtà di Messina, in questa grande famiglia di imprenditori, orefici, scultori, architetti che sono gli Juvara, complessissima. La collega appunto che ho citato prima, la professoressa Binaghi, ha fatto anche delle ricerche per capire se a Messina o comunque in altre città siciliane Juvara abbia studiato matematica e si sia formato, e se questo sia avvenuto, cioè non se, dove sia avvenuto e presso quale ordine religioso, se sia avvenuto presso i gesuiti, presso i filippini. In realtà quello che è emerso fino adesso, appunto, in realtà nel periodo messinese una formazione, come più facilmente era, perché l'educazione, il settore dell'educazione era di appannaggio gesuitico, presso i gesuiti e presso i teatini, e dei contatti con i teatini, ma nel periodo messinese non ci sono contatti, quindi quello giovanile e di formazione, con la congregazione dell'oratorio, anche se abbiamo altri casi, ad esempio, adesso questo non l'ho citato, ma anche il Perardi, che fu preposito a Torino proprio negli anni di Juvara, aveva delle cognizioni di architettura e fa dei progetti di architettura, pare, piccola inciso, visto che non l'avevo ancora citato. Comunque, tornando a Juvara, prenderà i voti come sacerdote nel 1703, in previsione di partire per Roma, dove avverrà la sua vera affermazione, dove poi arriva l'anno dopo, nel 1704. Perché allora prende i voti? Perché era una forma di garanzia, vi ho detto, in previsione di partire per Roma. Cosa, non è perché, va, perché pensa a Roma di andare a fare il pellegrinaggio a San Pietro, ma perché appunto l'aver acquisito i voti gli permetteva di poter usufruire di sostegni economici, trasferendosi in una realtà complessa e articolata come Roma. Tant'è che lui, che aveva già tutta una serie di entrature importanti, riesce subito a entrare nell'equipe del grande architetto pontificio Carlo Fontana, nel 1706, cioè 2 anni dopo che è arrivato, entra nella più prestigiosa istituzione formativa non solo dell'Urbe ma a livello europeo, che era l'Accademia di San Luca. L'anno dopo gli danno la docenza, cioè una carriera guarda caso strepitosa. L'essere un religioso aveva dei vantaggi, agevolava la carriera in questo caso, non a caso poi, ha tutta una serie di protettori importanti, nel 1708, che è un anno importante, realizza anche la cappella di San Filippo, la cappella Antamoro in San Gerolamo della Carità, vicino a quella spada che vi ho fatto vedere prima, tra parentesi, che è il primo segno di questo rapporto col mondo filippino. E poi entra al servizio del cardinale Ottoboni. Ecco, probabilmente proprio lì tra gli Antamoro e Ottoboni, questi suoi protettori romani, che Iuvarra comincia ad avere dei contatti con il mondo oratoriano romano, ma non abbiamo ulteriori elementi se non appunto frequentazioni, condivisioni di ambienti culturali. Poi, come sapete, vado presto al termine, non vi preoccupate, Iuvarra torna temporaneamente a Messina nel 1714, è una mossa strategica favorita dai suoi amici e protettori. Perché? Perché erano successe due cose. Nel 1713 il Duca di Savoia era diventato re di Sicilia, quindi c'era un nuovo signore dell'isola che aveva la fama già di essere un committente, tirchietto ma comunque interessato. Punto 1. Punto 2. Nel 1714 a Roma Iuvarra aveva perso alcuni dei suoi protettori e dei suoi appoggi. Quindi non era più la situazione esplosiva che abbiamo visto fino adesso. In più gli era giunta anche notizia tramite le sue fonti, le sue reti, che oltretutto questo duca diventato appena re, molto ambizioso anche se tirchietto, aveva appena perso il suo architetto ducale. Michelangelo Garrobe era appena morto nel 1713, quindi era bene che quando il sovrano veniva in visita a Messina ci si facesse trovare a casa, non si sa mai. E infatti, guarda caso, capite, lo metto, non era per nulla sprovveduto, e guarda caso infatti questo magico incontro avviene, ovviamente preparato, favorito e studiato a tavolino, e subito Iuvarra riceve la chiamata per venire a Torino, che prontamente accetta, tanto non può, oggettivamente, anche non, a parte che era interessatissimo alla cosa, ma anche non avesse voluto, come poteva un suddito rifiutarsi di una chiamata del proprio sovrano? Molto difficile. E così arriva a Torino nel luglio del 1714, iniziando di nuovo un'escalation fortunatissima anche per noi, per tutto quanto ha progettato e ci ha lasciato. E qui arrivo alle conclusioni, alle ultime considerazioni. Iuvarra arriva nel luglio del, scusatemi, nel luglio riceve la chiamata, nel dicembre arriva a Torino del 1714 già con la patente di architetto del re. Allora, l'architetto del re deve andare a risiedere dove? A corte? No, Iuvarra non va a risiedere a corte. Ed è qui il punto, ed è qui l'anomalia. Iuvarra va a risiedere nella casa della congregazione dell'oratorio. Al di là del fatto che poi nel frattempo San Filippo aveva molto bisogno della sua esperienza, perché era crollata la cupola guarignana, c'erano un sacco di problemi, eccetera, eccetera, col Perardi furioso, però il punto è questo: al di là del lavoro che lui avrebbe poi svolto per San Filippo, lui va prima di tutto alla casa dell'oratorio per risiedervi, e ci rimarrà per parecchio tempo, ci rimarrà per 10 anni, perché solo tra il 1724 e il 1726 Iuvarra costruirà la sua casa studio su un terreno che il re Vittorio Emanuele II gli aveva concesso nella zona di nuovo ampliamento di Porta Susina, e precisamente la casa di Iuvarra stava in via San Domenico, per capirci, ed è stata demolita nel Novecento, nel corso dei primi decenni del Novecento. E quindi Iuvarra lascia la sede presso gli oratoriani. Ecco, è proprio questo lungo periodo di permanenza, la sua scelta di non vivere a corte, molto opportunamente uno potrebbe dire, per mantenere anche una dose di indipendenza, però era una scelta assolutamente anomala, che Vittorio Amedeo II gli concesse, ma non era assolutamente scontata, e che ha fatto, ed è proprio qui, è proprio questo che ha fatto pensare che la scelta di Iuvarra fosse motivata da un rapporto religioso anche con la congregazione. Però di fatto non sono emerse, non è emersa alcuna evidenza documentaria che comprovi questo, benché appunto il rapporto fosse così profondo con la congregazione che, come sapete, nel testamento che Ivarra fece nel 35 prima di partire alla volta di Madrid, Ivarra fece delle disposizioni molto precise a favore di San Filippo, lasciò appunto una serie di doni e lasciti per la cappella di San Giovanni Nepomuceno che si sarebbe dovuta costruire a San Filippo, e quindi ancora donò la tela appunto della Madonna della Lettera di Messina, che ricordava appunto il suo patronato di Conca e Giaquinto, e quindi fece delle operazioni molto significative per ribadire ancora una volta il suo legame con questo luogo. Un luogo, badate bene, che Ivarra non vide mai costruito secondo i suoi progetti, perché quello che lui lasciò nel 35 era un immenso cantiere, con i suoi disegni, ma ancora con tutto da realizzare, e solo, come sappiamo, nei decenni e nei cento e più anni successivi i disegni di Ivarra saranno messi in opera. Quindi di nuovo un legame che trascendeva l'architettura, ma che a tutt'oggi è un altro, come dire, di quegli enigmi ancora da risolvere. Non ha trovato proprio la prova che Ivarra fosse entrato formalmente all'interno della congregazione dell'oratorio. Grazie.